A più di 3 mesi dall'intervento militare russo in Ucraina, molti analisti hanno cominciato ad affermare che quello a cui si sta assistendo attualmente in Europa è una nuova guerra fredda, ovvero si starebbe generando all'interno del continente penisola europeo una nuova divisione tra una Europa orientale facente capo al centro di potere di Mosca e fortemente ridotta nelle proprie dimensioni, vis-à-vis un blocco europeo occidentale atlanticizzato e facente capo a un centro di potere extracontinentale, ovvero quello washingtoniano. E quindi nel prossimo futuro quello che ci aspetta è una nuova guerra fredda intereuropea tra questi due blocchi contrapposti. Sono analisi queste che non tengono effettivamente conto delle differenze che intercorrono tra quella che sarebbe a ragione la prima guerra fredda, quella scoppiata subito dopo la seconda guerra mondiale, allorché Unione Sovietica e Stati Uniti si divisero il corpo distrutto dall'Europa, e quella attuale che sarebbe scoppiata il 24 febbraio di quest'anno, oppure agli inizi del 2014. Infatti, durante quella che chiamiamola così fu la prima guerra fredda. Ebbene, la guerra fredda fu fredda esclusivamente da un punto di vista eurocentrico. Le guerre calde, essendo combattute in altre regioni del mondo, nelle quali Unione Sovietica e Stati Uniti diedero sfogo alle rispettive politiche di potenza in regioni secondarie, in regioni non pienamente sviluppate. Africa, Asia estremo orientale o Indo-Pacifica, eccetera. Una guerra calda in un'Europa che allora rivestiva per certi versi, godeva ancora di un certo primato economico, industriale, demografico e che consisteva nella più preziosa perla sia dell'impero sovietico che di quello americano, era mal vista sia da Mosca che da Washington, e qui quindi decisero di combattersi altrove. L'Europa venne quindi risparmiata per il periodo della Guerra Fredda da conflitti su larga scala. Ciò non può essere vero nella attuale fase di divisione che taluni leggono, che altri addirittura auspicano o incoraggiano la divisione. Infatti, adesso l'Europa non gode più di una situazione di potenza primaria economica, demografica, industriale, come era invece durante la Guerra Fredda. Adesso il baricentro del mondo, infatti, si è spostato definitivamente nell'estremo oriente, nel Pacifico, e quindi è molto più probabile, come effettivamente stiamo assistendo in questi giorni in Ucraina, che le grandi potenze mondiali, Stati Uniti, Cina, ma anche Russia, sfoghino le loro politiche di potenza all'interno dell'Europa, ovvero in una Europa che non gode più della supremazia economica, della potenza che per quanto esclusivamente economica e industriale godeva durante la guerra fredda, essendo l'Europa, fatta eccezione per l'Unione Sovietica, una un oggetto della politica di potenza altrui. È quindi molto più probabile che, qualora si affermi questa nuova divisione intereuropea che taluni auspicano, che le grandi potenze si combattano proprio in Europa, come d'altronde abbiamo e stiamo assistendo in Ucraina, e come d'altronde sembra possiamo vedere dal tentativo di alcuni autori di causare una escalation del conflitto ucraino in altre regioni europee, Baltico, Moldavia, Mar Nero, eccetera, eccetera. Per questa ragione, proprio anche solo per questa ragione, diventa impossibile, definire il conflitto che si verrebbe a creare e che si sta formando tra un'Europa fortemente atlanticizzata e il resto di un'Europa orientale, facente capo a Mosca, non la si può definire una guerra fredda. Anzi, sarà molto più probabile che questa guerra, questo confronto, che taluni auspicano, si traduca, in una guerra calda e su larga scala, come d'altronde è, ormai successo. Per quanto finora in una zona limitata del continente penisola europeo. Un'altra ragione che differenzia questa sedicente guerra fredda dalla prima è appunto che l'Europa, la quale ha fatto eccezione di Mosca, perso il proprio protagonismo mondiale e che fu ridotta, per certi versi, a un oggetto della politica di potenza altrui, financo di potenze extraeuropee, quando non addirittura extracontinentali, godeva ancora di una certa supremazia economica e industriale. Adesso, l'Europa non gode più di questo, il quale, come è stato testé affermato, si è spostato in Asia. Adesso è l'Asia a crescere, ed è l'Europa a cadere in depressione, in una forte depressione economica. Un'altra ragione è dovuta al fatto che i confini della prima guerra fredda erano tendenzialmente molto stabili, definiti, accettati e riconosciuti dagli attori mondiali. Non così in questa nuova guerra fredda, come taluni la chiamano, poiché viene meno, ad esempio, il ruolo degli stati cuscinetto che comunque durante la prima guerra fredda esistevano, Svizzera, Austria, Finlandia, Svezia, un cordone di stati perlomeno nominalmente o comunque inquadrati economicamente nel mondo occidentale, ma che per scelta di politica estera non ponevano minacce all'Unione Sovietica, quindi al blocco orientale, e non la volevano porre, dichiarandosi anzi neutrali, non entrando nella NATO, non entrando in una alleanza militare e comunque tessendo buone relazioni con tutti, è impossibile nella situazione attuale, nel quale invece la strategia atlantica consiste proprio nel continuare a far sentire Mosca sotto pressione, onde evitare che si instauri una sorta di collaborazione tra l'Europa atlanticizzata e la Russia e il resto dell'Asia. Infatti, se durante la prima guerra fredda il motore economico mondiale, il centro di potere economico erano gli Stati Uniti e questo aveva permesso all'Europa occidentale di godere di una forte ricchezza, perlomeno o probabilmente esclusivamente dal punto di vista materiale, mentre invece l'Oriente, l'Europa orientale fu quella più povera, fu quella più molto meno dinamica dal punto di vista economico, la situazione adesso si inverte. Il baricentro geoeconomico, essendo attualmente, essendosi spostato dalla Cina, che è diventata la più grande manifattura dell'Europa, il più grande paese investitore all'estero, ed essendo la Russia invece la più grande riserva di idrocarburi e risorse naturali, oltre che ad avere una industria e tecnologie di punta, per esempio quella militare, ma non solo, in forte crescita, la situazione si inverte. Sarà quindi la parte orientale quella molto probabilmente più ricca, economicamente più prospera, e la parte occidentale sarà quella povera, come in effetti stiamo assistendo attualmente nelle politiche di sganciamento, di taglio netto tra l'Europa occidentale, che si sta cercando di atlanticizzare sempre in più, con quella orientale, che sta causando appunto la pauperizzazione dell'Europa occidentale, che non godrà più della ricchezza materiale che aveva goduto perlomeno durante la di cui perlomeno aveva goduto durante la guerra fredda. L'altra cosa è che appunto non una cosa che accomuna la prima guerra fredda da questa qua, che taluni chiamano fredda, ma sarebbe, come ho detto, più corretto chiamarla guerra calda, poiché è molto più probabile che le guerre calde verranno combattute in Europa, è che l'Europa occidentale manca di agenzia politica, non è un soggetto politico quanto un oggetto della politica di potenza altrui. E a questa cosa, se durante la prima guerra fredda, ovvero durante il processo di ricostruzione di un'Europa divisa in due blocchi contrapposti e conflittuali, si poteva giustificare per il fatto che po le potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale, ovvero Stati Uniti e parzialmente l'Unione Sovietica, costruirono, imposero i propri sistemi di governo e una propria relazione interdipendente a loro favore, e che quindi assoggettasse il resto dell'Europa alle proprie politiche di potenza. Attualmente l'Europa occidentale, riaffermando la tutela statunitense e conferendo agli Stati Uniti, per esempio, ogni tipo di sicurezza energetica, economica, financo militare, riconferma la condizione di subalternità, che non è una condizione di secondo tra pari, ma proprio di subalternità dell'Europa occidentale, e quindi dagli stati che fanno parte di questa regione, nei confronti del gigante d'oltreoceano. Ed è una divisione, una situazione di asservimento, una situazione per la quale molti attori europei stanno promuovendo, ad esempio favorendo la divisione ancora in due dell'Europa, promuovendo la creazione di una nuova guerra fredda, e che è venuta ad instaurarsi, ad esempio, proprio per il tramite della collaborazione europea. Infatti, quando l'Unione Sovietica crollò e quindi venne meno il cemento di paura, la divisione, la cortina di ferro che divideva in due l'Europa, precludendo agli Stati europei, fatta eccezione per il centro di potere moscovita, di avere un proprio protagonismo, una propria indipendenza internazionale, l'Unione Europea stessa e diversi stati europei, promuovendo l'espansione verso Oriente, la atlanticizzazione dallo spazio precedentemente sovietizzato, che era stato sovietizzato in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, l'Europa riconferma la propria situazione di subalternità e promuove la tutela statunitense per quanto concerne se stessa. Ad esempio, se tranne una nata Russia e Stati europei in seguito alla fine della guerra fredda, della prima guerra fredda, vennero formati diversi organismi internazionali intenti a il cui obiettivo era di prevenire la nascita di una nuova linea divisoria tra due Europe, fu la stessa Unione Europea, o meglio diversi attori europei a promuovere questa nuova divisione favorendo l'atlanticizzazione dello spazio euro-orientale. Ad esempio, fu lo stesso Mark-Per-Rinde Brinkmann-Bohr nel 2009 che allora era il segretario generale dell'OCSE, di questa istituzione paneuropea che accoglieva anche la neonata Russia, ma anche gli Stati Uniti, e la quale avrebbe dovuto prevenire la formazione di nuove linee di divisione, fu lui stesso a affermare nel 2009 che era proprio l'Unione Europea che con le proprie politiche stava indebolendo l'OCSE e stava favorendo la creazione di nuove linee divisorie. E probabilmente a buona ragione, poiché poco prima di lui il presidente dell'OCSE era Jaap de Hoop Scheffer, il quale in veste di presidente dell'OCSE cercò di promuovere il ritiro delle forze di pace russe dalla Transnistria in favore di mandare colà delle truppe OCSE, salvo poi avere pressoché unilateralmente appaltato questo compito alla UE, la quale a sua volta avrebbe nel giro di poco trasferito le proprie competenze in materia di sicurezza non già all'OCSE o a un'altra organizzazione di sicurezza paneuropea, ma alla NATO stessa, la quale NATO essendo un'alleanza militare fortemente egemonica, fortemente governata dagli Stati Uniti, i quali divennero quindi, mano a mano che ogni tipo di istituzione paneuropea veniva o esautorata o comunque trasferiva le sue competenze alla NATO stessa, venne favorita l'atlanticizzazione dello spazio euro-orientale e quindi la creazione di una nuova linea divisoria nel momento in cui la Russia cercò a sua volta di perseguire una politica estera indipendente e nel momento in cui iniziò a pensare che l'estensione verso l'est dell'Unione Europea non consisteva in una possibilità di delineare un mondo multipolare e di creare un nuovo spazio di sicurezza da Lisbona a Vladivostok, quanto di militarizzare la promozione della democrazia, di delineare delle nuove linee divisorie. Quindi non sorprende quindi che siano proprio adesso gli stessi stati europei e la stessa Unione Europea, fatta eccezione per quelle che sono poco più che reticenze a promuovere questo tagliamento di ponti che vi è con l'Asia e con la Russia e a favorire la creazione di un nuovo muro divisorio tra una Europa atlanticizzata e un'Europa orientale o comunque un'Asia destinata a continuare a crescere. Per questa ragione sono improprie le affermazioni secondo le quali ciò a cui stiamo assistendo in Europa è una nuova guerra fredda. Sono improprie perché questa guerra fredda sarà molto probabilmente calda qualora si confermi la divisione in due di nuovo del corpo dell'Europa, qualora le forze euroatlantiste riusciranno nelle loro politiche attuali di rendersi di tagliare i ponti con l'Asia e con la Russia, è propria questa definizione per affermare che l'Europa occidentale non riuscirà a non godrà in questo conflitto di una propria soggettività politica e rimarrà anzi l'oggetto della politica di potenza di attori extraeuropei e financo extracontinentali. Infine, è impropria la definizione di guerra fredda perché se l'Europa occidentale durante la guerra fredda fu l'Europa prospera, fu l'Europa economicamente dinamica, adesso sarà l'Oriente, non sarà più l'Oriente, l'Occidente, ma l'Oriente, quello destinato a continuare a crescere economicamente. L'Europa occidentale invece si pauperizzerà, si impoverirà sempre di più in questo tentativo di tagliare i propri ponti e di riaffermare la propria condizione di subalternità, di tutela nei confronti del proprio alleato d'oltreoceano.